C'è una forte analogia tra versetto 1 che abbiamo celebrato ieri e il versetto 6, primo di oggi, che perché è il verbo del non tacere che troviamo oggi, è lo stesso che c'era anche ieri, quando veniva detto a motivo di sì, non tacerò. E a motivo di Gerusalemme non vi concederò riposo. E anche quindi questo non tacere, questo non concedersi riposo, insomma. Adesso non so, nel versetto di ieri, chi era il soggetto, forse un profeta o forse Dio stesso, modo forse più, ancora più suggestivo, ma comunque si passa da questo singolare a questo invito rivolto a noi, cioè a queste sentinelle poi. Però mi pare che in queste sentinelle si possa ritrovare tutti i credenti, insomma. E che cosa voglio dire? Questo non tacere mai, perché questo è da capire cosa voglio dire. Io l'ho interpretato come la preghiera sostanzialmente, quindi se nel versetto 1 di ieri era il Signore, questa impegno, se si può dire così, del Signore passa a noi, un po' come la nostra regola dice che la preghiera non è nostra, ma di Cristo in noi, insomma.
Anche a me aveva colpito questo collegamento col versetto 1 e anche l'espressione, no, del non concedersi riposo per le sentinelle. Non concedetevi riposo, versetto 6, non c'è riposo per voi. Non c'è requie, non c'è tranquillità, non c'è anche se il desiderio forse di riposo è grande, perché è lunga anche la fatica e l'attesa, però la speranza di quello che sta per arrivare, del dono e di una vita nuova, di un nome nuovo, di una relazione nuova con il Signore, appunto, di pace e di anche prosperità, fa sì che questo riposo appunto ancora non sia vicino, e quindi mi colpiva anche versetto 7, neanche a lui date riposo, come se fossero le sentinelle che possono far riposare il Signore, ecco, col loro silenzio forse, col loro, come se il riposo sarà per tutti, sia per il Signore che per le sentinelle, un po' come anche si tratta del giorno del sabato, no? Che è un riposo sia per Dio che per il popolo, per ciascuno, ecco, nell'attesa, nella preghiera. E quindi tutti si lavora, ecco, soprattutto nel far ricordare. È bello questo termine, no? Risvegliate il ricordo del Signore, ecco. Che ricordate, che fate ricordare. Quindi è un'operosità anche, sì, sicuramente preghiera, che è anche voce, però è anche espressione, sollecito, incoraggiamento. E l'altra cosa che mi piaceva era il versetto 11, con questa ripetizione, ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Quindi dite alla figlia di Sion, ecco arriva il tuo Salvatore. E colpisce che lo debba far sentire all'estremità della terra, ecco, forse perché fino a lì ci sono i suoi figli dispersi. È un luogo di grande lontananza, di grande forse fatica, dispersione, o per dire anche in tutta la terra, non ci deve essere un luogo dove non si sente questa notizia che arriva il Salvatore, e quindi è un'indicazione, mi sembra, anche di un lavoro di queste sentinelle, non solo in un qualche modo sulle mura, ma quindi vicino, ma disperso dappertutto, no? È un annuncio che deve essere appunto fatto sentire in ogni angolo, ecco, della terra. E questo che dice è bellissimo, no? Ecco, arriva il tuo Salvatore. Quindi anche con questa ambiguità, no, della parola, ecco, arriva la tua salvezza, il tuo Salvatore. Per noi il richiamo al Signore Gesù qui è fortissimo, no? Quindi nell'attesa di, appunto, di una venuta che è salvezza, che è pace e riposo, ecco. C'è il premio e la ricompensa, l'opera, ecco, che lui fa per intervenire, ecco, nella vita di tutti.
Mi sembra che nel passo di oggi siano evidenti tre parti. Nella prima, versetti 6-7, è il Signore che parla a Gerusalemme rassicurandola sul fatto di avere posto sulle sue mura delle sentinelle. Nella seconda parte, versetti 8-9, è il Signore che fa conoscere le sue promesse solenni nella formula del giuramento. Il Signore ha giurato. E nella terza parte, gli ultimi versetti dal 10 al 12, che vengono di solito interpretati come una conclusione dei capitoli dal 60 al 62, mi invito a preparare la strada. E qui si dice: spianate la strada al popolo. Ma in realtà è la stessa strada attraverso la quale è il Signore che viene per salvare, per dare la ricompensa. Dunque, sulla prima parte, conclusivamente, mi pare che si debba capire chi siano queste sentinelle. Il termine sentinelle in italiano è un po' militaresco, ci ricorda magari i turni, i cambi delle guardie davanti alle stazioni dei carabinieri o degli eserciti. Più genericamente, il ruolo di custodire, ecco, sono dei custodi. Mi pare che il testo originale e anche le versioni suggeriscano l'idea di qualcuno che sta sveglio mentre tutti gli altri dormono per garantire la sicurezza. Lo possiamo intendere che ci sia qualcuno nel popolo di Israele particolarmente chiamato a svolgere la funzione di custodia, forse sono i cosiddetti pastori, forse sono i messaggeri di Dio, i profeti, quelli di cui parla anche San Pietro nella seconda lettura di oggi, sono degli uomini portati dallo Spirito, che hanno parlato da parte di Dio. Ecco, mi chiedo, nella comunità del Nuovo Testamento, fondata da Gesù, chi siano le sentinelle, quale sia la loro identità, la loro funzione. Mi domando anche se per caso in questo versetto non si possa vedere anche un'allusione alla vita della nostra famiglia, della nostra comunità, un compito particolare di custodia, in fondo anche quello che cerchiamo di fare ogni giorno, ancora di più in questo periodo di isolamento, sembra rivestire una funzione di custodia, di intercessione, come vedevamo anche nei testi del Cardinal Martini sulla preghiera, intercessione per tutti, intercessione per chi non ha l'Eucarestia, intercessione per chi prega, intercessione per chi non prega, intercessione per chi non crede. Insomma, certamente questa immagine della sentinella anche cara a Don Giuseppe Dossetti, sentinella quanto resta nella notte, fa molto pensare in tante direzioni. E con quelle tre caratteristiche che avete notato, cioè non tacciono mai né di giorno né di notte, non si danno riposo e non danno riposo al Signore, ricordano il Signore. Ecco, queste tre grandi funzioni, ecco, che non possono evidentemente mai venir meno nel popolo, cioè ci vuole questa vigilanza di cui anche Gesù parla insistentemente andando verso la sua morte ai suoi discepoli: pregate, vegliate per non entrare in tentazione. Quello che chiede a loro è di vegliare. Anche per Pietro era un problema questa disposizione di Gesù. Ma questa cosa la dici per noi o per tutti? Quello che è chiaro è che c'è una disposizione in questo senso, ecco. E mi pare innegabile che persone come noi abbiano ricevuto un'indicazione specifica, ecco, su questo ruolo. Ecco, queste tre azioni da svolgere senza interruzione non sono, pare, permanenti, nel senso che c'è un finché. A un certo punto le sorti cambiano, finché Dio non abbia ristabilito Gerusalemme e ne abbia fatto oggetto di lode sulla terra. Quindi non è per sempre, è una preparazione della strada finché non giunga il Salvatore. E anche qui c'è un contatto con la seconda lettura di oggi, perché San Pietro, parlando della parola dei profeti, dice che occorre volgere l'attenzione a questa parola come a lampada che brilla in un luogo oscuro finché non spunti il giorno. E quando spunta il giorno spegniamo la luce, no? Perché c'è la luce del giorno. E dunque la parola dei profeti è direzionata, è data per quel tempo di preparazione, poi cede il passo alla luce piena, al compimento delle profezie, alla realizzazione delle promesse. Abbiamo sentito anche il giuramento del versetti 8 e 9. A un certo punto le cose cambiano e c'è una realizzazione del progetto di Dio. Ecco, globalmente mi sembra che i testi di oggi ci invitino a un grande abbandono all'azione dello Spirito. Anche quello che Gesù dice ai suoi discepoli per i tempi difficili della persecuzione, in fondo questo, di non preoccuparsi, di non affannarsi, sarà molto difficile, ma lo Spirito del Padre vostro parla in voi, vi sarà dato in quel momento ciò che dovrete dire. E appunto San Pietro parla dei profeti come di uomini portati dallo Spirito. Allo stesso tempo si parla anche di una lode che deve germogliare. Anche questo mi pare un bel contatto con quello che vedevamo nei giorni scorsi. Finché Dio non abbia reso Gerusalemme oggetto di lode, quella parola lì è quella che vedevamo alla fine del capitolo 61. Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. Quindi non è solo ricordo, non è solo custodia o preghiera, e anche non è solo intercessione, ma è anche proprio preghiera di lode, una lode davanti a tutti i popoli.